Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia.
Bene, ci siamo, ben trovati, un saluto da Marco Piccari
e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio, buon maracanato.
Ciao Stefano, ben trovato, già ce n'ho una che ti devo sottoporre subito, però lo
siamo
faccio.
Siamo caldi?
No, ma c'è adesso una news che voglio farvi commentare immediatamente, quindi aspetta, presento subito chi sarà con noi. Intanto, collegato però oggi telefonicamente, il vice direttore di Tutto Mercato Web Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
Ciao Lorenzo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Ciao Lorenzo, oggi collegato telefonicamente, Lorenzo. Però abbiamo anche insieme collegati Giovanni Capuano, che ringrazio. Ciao Giovanni, ben
ciao
trovato.
Ciao Giovanni.
Eccomi, ciao.
E poi c'è anche Alberto Polverosi con noi. Ciao Alberto, ben trovato. Allora,
ciao Alberto.
Prima di andare a sentire un po' di situazioni di mercato con Lorenzo Di Benedetto, vi voglio far commentare subito questo al volo. Milan-Como si giocherà in Australia nel 2026. C'è il sì del consiglio della FIGC. Quindi a voi i commenti. Stefano, Pallomeni si va a giocare in Australia.
Ma è un'iniziativa della Lega o
ha non dato... fare il boomer, mi raccomando.
No, è un'iniziativa della Lega, no?
Il consiglio ha detto.
Poi è stata avallata dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Sì. Che ti devo dire? Insomma, si va verso questa
Aspetta,
cosa.
Aspetta, ti do anche la specifica? Ti do Milan Como, sfida in programma aperta nel weekend fra il 7 e l'8 febbraio del 2026, sì, valevole per la Serie A, potrebbe davvero giocarsi appunto in Australia.
È una...
C'è il sì del consiglio della FIGC.
Sì, però okay, insomma, voglio dire che questa cosa qui era stata promossa nei giorni scorsi dal presidente della Lega, credo, no? Insomma, voglio dire, anche in passato si parlava di trasferire, di far giocare qualche partita di Serie A a New York, negli Stati Uniti, ti ricordi? Adesso si va verso l'Australia, aperto, sempre diciamo un discorso di marketing commerciale, soldi, sempre l'aspetto economico dominante. E poi in aggiunta, e concludo brevemente, io mi auguro con tutto il cuore che la finale di Coppa Italia resti a Roma. Simonelli, no? Il presidente
sì
della Lega, che la vuole trasferire a Milano. Per un semplice motivo, non perché sono nato a Roma e sono romano. Il presidente della Coppa Italia... la Coppa Italia è la coppa del Presidente della Repubblica,
e quindi...
che fino a prova contraria al Quirinale è a Roma, punto, ho finito.
Impallomeni scatenato oggi. Polverosi,
ma che ti devo dire, in Australia è un paese dove il calcio è uno del primo sport, no? mi pare, no? Non vi pare a voi?
Grande Alberto, ti voglio razzente.
Il primo spot in assoluto, milioni di telespettatori, milioni di soldi, che vi devo dire? Io mi sembrano cose che hanno un senso, perché come dice, hanno solo un senso economico, basta, fine, il resto non conta più nulla. Allora, io, chi si adegua, c'è cioè chi non solo favorisce questo sviluppo, lo sviluppo del calcio in questo senso, e c'è gente ormai rincoglionita come me che dice questo è uno schifo, questa è una cosa che non sopporto, che non ha un senso calcistico, che vuol dire, fai fare un viaggio di ci vuole 24 ore, manca poco, andare in Australia, tornare, altre 24 ore, non so, mi sembra tutto fuori senso calcistico. Dentro il senso economico, perfetto. Voglio dire, non è mica il primo caso, uno dice ti sorprendi, no, non mi sorprendo, non mi sorprendo più di nulla. L'altro giorno ho scritto sul Mondiale del Club e la prossima volta cercheranno di portarlo su Marte, perché Marziane paga bene, dice ma l'ossigeno lo porta Infantino, carica il giocatore con le bombole d'ossigeno.
Comunque ci vogliono 18 ore di volo, caro
18
caro,
ore
perfetto, caro Polverosi.
Non 24,
vabbè, un po' meno, però insomma un bel viaggetto. Voglio sentire anche Giovanni Capuano, poi lasciare la linea a Lorenzo Di Benedetto per la risposta, ma facciamo subito un focus di mercato. Giovanni,
vado un po' controcorrente.
Io lo sapevo, Milan, lo sai che me lo sentivo
anch'io.
In Australia mi fa schifo, lo dico serenamente. Poi nasce nel contesto che a febbraio dell'anno prossimo a San Siro non si può giocare, ed è difficile per Inter e Milan trovare degli stadi alternativi che coprano anche solo
l'hanno trovato vicino
40.000. Allora vai lì. Dopodiché una partita di campionato in Australia mi fa schifo, quindi questo dico. Dopodiché invece penso che il mondiale per club sia una figata pazzesca, e lo possono anche fare su Marte, per quanto mi riguarda va bene uguale, anche se da quello che ho capito non ci sono solo gli arabi che vogliono quella del 2029, ma anche la Spagna, che insomma qualche tradizione calcistica ce l'ha. Secondo me il mondiale per club che abbiamo visto negli Stati Uniti è un grandissimo sì, e io penso che il vero problema non sia nei calendari che sono ingolfati. Io penso che il vero problema è che si continua a pensare al calcio con le logiche di 30 anni fa. Io ad esempio trovo totalmente anacronistico che delle multinazionali da 1 miliardo di euro debbano poter mettere sotto contratto al massimo 25 calciatori per andare a fare le loro cose. Io sono di Milano, a Milano c'è il Teatro alla Scala, che è un'eccellenza assoluta nel campo della lirica. Ebbene, il Teatro alla Scala fa contemporaneamente spettacoli in tutto il mondo senza farsi problemi, per una semplice ragione. La ragione è che per essere un'eccellenza e per poter alimentare un prodotto che è un'eccellenza, tu non puoi soltanto spendere tutti i tifosi che vogliono il centravanti da 100 milioni di euro, ma tu devi anche incassare. E noi siamo un calcio un po' particolare, dove tutte le volte che si parla della voce ricavi c'è qualcosa che non va bene. Non va bene lo stadio nuovo perché è una speculazione, non va bene la Champions con due partite in più perché sono troppe, non va bene lo spezzatino perché preferivo la radio alle 2:30 di pomeriggio, non va bene la tournée estiva perché io ero abituato ad andare in vacanza in Trentino e poter vedere gratis la mia squadra per 2 settimane, non va mai bene niente. E invece secondo me da questo punto di vista bisogna evolversi. Dopodiché però una partita di campionato, seppur in questo contesto giocata in Australia, mi sembra una follia assoluta.
Follia assoluta.
Il campionato ha una sacralità che va mantenuta.
Follia assoluta per Giovanni Capuano. Voglio sentire Lorenzo Di Benedetto, così passiamo anche alle situazioni di mercato, perché Osimhen e Retegui, possiamo dire, hanno stappato un po' la situazione riguardante gli attaccanti. Allora questo valzer si aprirà, sì o
bottiglia
no?
Bottiglia di champagne.
Sono arrivati un sacco di soldi da tutte le parti, proprio a fiumi. Caro Lorenzo.
Allora, parto da Milan Como e ti dico, non so cosa aggiungere a cosa è già stato detto, però insomma andare fin laggiù, hai detto 18 ore, se scendi da un aereo e sali su quello dopo, poi hai un pochino di scalo, anche un'oretta, insomma si allunga tutto, e, insomma andare a giocare fin laggiù mi sembra una follia, veramente. E aggiungo che poi non ci vengano però a raccontare che va bene tutto, va bene togliere il calcio ai tifosi, che chiaramente gli abbonati del Milan cosa fanno? Comprano un abbonamento con una partita in meno, oppure magari gli danno la possibilità di andare a vederla in Australia e gli pagano tutto a 50.000 persone, non penso proprio. Poi non ci vengano però a raccontare che sono troppe partite, che non si riesce a giocare così tanto, perché ragazzi, se è un business allora è un business per tutti, finiamola di no, sono troppe partite, si dimezzino gli stipendi, facciamo che tutti i giocatori prendano la metà degli stipendi e si tolgono le partite, perché è chiaro,
tanto vanno in Arabia dopo, non ti preoccupa a prendere di più.
No, che sia tutto un fattore economico, ma va bene, va benissimo, però poi anche basta sentir dire ah ma poverini, giochiamo 60 partite l'anno, e ringrazia il Dio perché magari il prossimo anno ne devi giocare 80, perché non si regge più il chiaramente questo carrozzone che è diventato, certo, il calcio. Ma poi va benissimo, va benissimo tutto, però quantomeno non lamentarsi, perché allora i tifosi cosa dovrebbero dire? I tifosi che la Supercoppa italiana ormai la devono vedere in televisione per forza, perché non si può più andare allo stadio se non in Arabia Saudita. Va benissimo tutto, però non ci lamentiamo allora. Andiamo a prendere i soldi dove ce li danno, non c'è nessun tipo di problema, però basta lamentele. Ecco, io dico soltanto questo. E poi mi ricollego, hai detto vanno in Arabia, ecco sì, Retegui va in Arabia a prendersi la pensione, ma fa anche bene, ti dico la verità, perché secondo me Retegui non è un giocatore né che vale 60 milioni per l'Atalanta né che vale 60 milioni in 3 anni per il giocatore. Insomma, stiamo parlando di un giocatore che ha fatto una stagione in vita sua, lo vediamo con la maglia della nazionale che fa fatica a stoppare un pallone.
Aspetta, una cosa interessante, ti fermo un attimo perché lancio un tema subito e voglio sentire anche gli altri. Siete d'accordo su questo che dice Lorenzo sulla valutazione? Perché io sono dell'idea che ha fatto bene Retegui ad andare, proprio anche per questo che ha detto Lorenzo.
Sì,
un giocatore normale che si trova di fronte ad una situazione del genere.
Ma poi voglio dire, Atalanta incasserà 70 milioni,
quasi 70 più milioni,
euro meno, e lui 20 per 4.
Sono 80. Ha fatto bene quindi.
Sì.
facendo un giro proprio veloce.
Per me sì. Vabbè,
approvi.
Come fai a dirgli di no?
Esatto.
No, io vi do una notizia intanto.
Sì,
così vai. Da due settimane il Milan ha messo fuori la campagna abbonamenti che è fatta per 19 partite, quindi evidentemente troveranno il modo di indennizzare i poveri tifosi del Milan che hanno acquistato
gli pagano il biglietto, li mandano
oppure gli pagano il biglietto per l'Australia. E guarda, su Retegui ci mancherebbe, che Retegui fa benissimo, l'Atalanta fa meglio ancora. E io l'unica riflessione che faccio, però poi ovviamente ciascuno fa ha i suoi pensieri con i propri soldi, è che a me sembra tanto che quelli che vanno in Arabia Saudita vanno fondamentalmente a ritirarsi. Non sono molti quelli che da lì sono tornati o che stando lì sono rimasti competitivi. Ora io so che l'Al Hilal al mondiale per club ha battuto il Manchester City, ha pareggiato con il Real Madrid, ma secondo me è successo in una bolla che dal punto di vista tecnico andrebbe un attimo riclassificata. Credo che l'Al Hilal, che è un'eccellenza del calcio saudita, a differenza della squadra dove va Retegui, sia una squadra da medio-bassa classifica della Serie A. Alcune squadre saudite e in generale il livello del campionato saudita, se qualcuno ha avuto modo di vederlo, è visibile in televisione anche in Italia attraverso Sport Italia, diciamo anche solo per ritmo sono qualcosa che è molto lontano dal calcio europeo. E quindi credo che pur fenomeno Retegui, anche se ho un'idea un po' diversa rispetto a quella che ho sentito, non è Cristiano Ronaldo ma non è neanche uno incapace di stoppare un pallone, ecco, io penso che la notizia oggi sia una pessima notizia per Gattuso, perché fino a prova contraria quello era il 9 della nostra nazionale e da qui a qualche mese ho l'impressione che sarà meno presentabile.
Polverosi.
Ma prima volevo commentare il passaggio precedente, volevo dire sì. Io ho una concezione del calcio di 30 anni fa. E sai perché? Perché 30 anni fa mi divertivo a vedere le partite. Adesso non mi diverto. O mi diverto molto meno.
Ne hai viste troppe, Alberto?
Come?
Magari ne hai viste troppe.
No, ne vedo.
Ne vediamo troppe.
Ne vediamo troppe. Ecco.
E non mi diverto più come
prima. Hai ragione.
Questo è... Se
è vero.
Poi alla gente piace lo spettacolo che offrono oggi e il Napoli e l'Inter, che sono le prime due squadre italiane dell'ultimo campionato, allora va bene. A me non piacciono, a me non divertono, e allora cerco di capire la ragione per cui succede questo, almeno per me, sia ben chiaro. E una delle ragioni è quella che diceva di Benedetto prima, cioè che si gioca troppo, e sono d'accordo con lui completamente, perché se si gioca troppo non è colpa mia, non è colpa delle società bulimiche che esistono oggi, perché poi, apro parentesi, la redistribuzione di tutti quei soldi che prendono non è equa, perché la Serie C scompare, i dilettanti scompaiono, i settori giovanili ne soffrono, ma questa è una parentesi. Ma se si gioca troppo, alzano la mano i signori allenatori, alzano la mano i signori giocatori, alzano la mano i signori medici sportivi e dicono: così non si può fare.
Però
lo dicono,
posso dirti una cosa?
Firmano il contratto e dicono: ma deve essere un discorso di sistema. In Italia, in Europa no, meno, e in Italia non esiste il sistema calcio. Esiste la Lega, esistono i club, esiste l'Inter, esiste Marotta. E quelli decidono tutto, compreso la nazionale, ovviamente, perché quello che è successo alla nazionale negli ultimi tempi è da vergognarsi.
Vuole aggiungere una cosa, Giovanni? Vai.
Ma questo è un dibattito bello. Cioè, io sono d'accordo, devono alzare una mano gli allenatori, i calciatori. Però facciamo così: alzino la mano sinistra e poi sulla destra sottoscrivano contemporaneamente un nuovo contratto che taglia il
30-40%.
Verissimo.
Tu hai mai sentito il presidente Calcagno, presidente dell'Asso Calciatori,
no,
pronunciare mai? E non, aggiungo, voi vi ricordate il comportamento della, vergognoso, questo è il mio giudizio, dell'Asso Calciatori nei mesi del Covid di fronte a richieste che erano legittime, dateci una mano, facciamo, brighiamo, spalmiamo, vi ricordate?
Punto. Ecco, è quello il punto che ha detto, che ha tirato fuori Di Benedetto. Sono d'accordo, cioè deve, non possono dire ma si gioca troppo. E certo, lo vedo un bambino di un anno e si gioca troppo.
Certo,
ma
certo,
devono dire loro non giochiamo troppo. Non vogliamo giocare troppo.
Ma non lo faranno
perché
mai.
Poi, perché poi
non lo faranno mai. Quindi stiamo parlando,
quindi non pagateci troppo.
Succederà che gli organici vedremo, guarda, io spero di cambiare ancora un pochino, che il calendario sarà completamente rifatto, e sai come? Con una partita in più a settimana. Non c'è, su questo io le sono certo al bile, si gioca domenica, mercoledì e domenica, ecco, si giocherà domenica, martedì, giovedì, domenica, martedì, se ne mette un'altra, perché non hanno altra soluzione, e si andrà sempre peggio. Poi dopo vedi Napoli che vince lo scudetto e dici va, vabbè, se questa squadra gioca a calcio, allora io che ci sto a fare? Succederà questo.
Vabbè,
faranno gli organici da 30-35 giocatori e vedrai che non succede questo. Comunque,
Lorenzo, proprio un attimo sul giro degli attaccanti, questo valzer che si potrebbe aprire, come ad esempio l'Atalanta adesso è attaccante, Napoli, la Juve, il Milan.
Certo. Ma partiamo dall'Atalanta e dal Napoli, che innanzitutto si contendono, rischiano di contendersi lo stesso attaccante, che è Lorenzo Lucca, che scusatemi, che io spero vivamente che possa essere lui poi il nuovo nazionale insieme a Ken, perché insomma, ne parlavamo prima di Retegui, giustamente ognuno ha la sua impressione, no, di quello che è il giocatore oriundo, ovvero il giocatore che lascia l'Atalanta e va all'Alcazia. Io mi auguro vivamente che Lucca riesca a fare quel passo in avanti, no, perché secondo me ha tante qualità che ha fatto soltanto intravedere, e se lo stanno contendendo appunto il Napoli e l'Atalanta. Chi si sfrega le mani chiaramente è l'Udinese, che tanto per cambiare è stata la più scaltra, no, a prenderlo dall'Ajax dopo la deludente parentesi olandese di Lucca, e adesso lo venderà a 35-40 milioni, e quindi il primo tassello del domino secondo me sarà. Poi c'è Ferguson, Mikautadze, che sono altri due attaccati che invece sono contesi dall'Atalanta da una parte ma anche dalla Roma, e questo ci fa capire insomma che magari erano già nella lista di Gasperini ancora prima, no, che Gasperini lasciasse l'Atalanta e andasse alla Roma. Però siamo soltanto alle prime battute. A me dispiace tanto che Osimhen vada via dall'Italia in maniera definitiva, perché secondo me quello è veramente un grande attaccante, che valga la Tasarai, che lo paga un sacco di soldi. È chiaro che il Napoli voglia delle garanzie bancarie, perché 75 milioni sono tanti, e perché il calcio turco da una parte ha tanti campioni ma li ha presi tutti a parametro zero. Sarebbe la prima volta che vediamo insomma una spesa del genere per un grande attaccante, e quindi se ne va un altro attaccante alla Serie A, e quindi secondo me è una cosa che andrà a impoverire la Serie A, anche se diciamolo, Osimhen l'anno scorso non giocava nel nostro campionato,
ha giocato lì, ha fatto molto bene, sì.
Esatto.
E anche l'anno prima non ha giocato nella Serie A, è una battuta.
Ha fatto finta, però no, ma io sono d'accordo, ma pensate che non giocando in Serie A ha fatto 16 gol quell'anno lì. Immaginiamoci il potenziale di questo giocatore, che chiaramente l'abbiamo visto nell'anno del primo scudetto dei due, no? Il terzo scudetto del Napoli. E, insomma, se ne va un altro giocatore, poi.
E poi c'è il caso Vlahovic.
Un grande rimpasto, sì, c'è il caso Vlahovic, c'è da capire se questo domino non andrà a toccare anche Moise Kean, che per ora la Fiorentina spera di tenersi stretto. C'è quella clausola da 52 milioni che vale fino a martedì prossimo, però insomma io tornando, no, chiudendo il giro degli attaccanti della nazionale, insomma Ken è un altro giocatore che ha dimostrato quest'anno con la maglia della Fiorentina di saper fare la differenza, e come, e chissà che non ci vada a pensare magari la delusa, no, tra Napoli e Atalanta, quella che non riuscirà a prendere Lucca.
Allora vi posso chiedere una cosa, Stefano? Lucca, visto che è conteso, meglio per Atalanta o Napoli? Facciamo un giro.
Napoli?
L'Atalanta potrebbe andare su Mikautadze?
Meglio, perché per caratteristiche là davanti è differente. Scamacca e Lucca non dico che fanno scopa, ma c'è una vicina.
Quindi una diversità. Mentre Lucca lo vedi adatto al Napoli?
Sì, anche se poi voglio dire è prestante fisicamente come Lukaku, però è molto differente come caratteristica.
Profilo invece per il Milan a questo punto?
Non lo so, insomma, si fa il nome di Vlahovic, ma io credo che Milan abbia altri problemi, si sta, diciamo, sta un'attenzione spasmodica, molto mediatica, secondo me sbagliata, ma Allegri mica si fa infinocchiare, né lui e né Tare si faranno infinocchiare da questa pressione mediatica che dice l'attaccante, serve l'attaccante a Milano.
E Kenny rimane alla Viola?
Serve costruire, la, serve ricostruire la difesa a Milano.
Loro che serve,
però
la,
loro hanno detto
ma
che
certo, che ti deve dire, il contrario.
L'attaccante mica l'ha detto...
No,
l'ha detto Tare...
Sì, vabbè, ha detto tante cose, il centrocampista, l'esterno, le cose, però deve creare una squadra e secondo me deve costruire dal basso il Milano. Le fortune del Milano dipenderanno da una assetto difensivo molto molto
importante,
affidabile.
Sta cambiando faccia al centrocampo, tanto per partire.
Sì.
Però no, voglio dire, lui parlando dell'attaccante, lui non gli altri, non sollecitato, si è tirato un problema in casa, perché di fatto ha certificato la bocciatura di Jimenez, 35 milioni di euro spesi 6 mesi fa.
Sì, certo.
E quindi diciamo non gliel'aveva ordinato il dottore, secondo me. La cosa. Secondo me è incredibile. Perché se noi dobbiamo seguire le cose che ha detto Tare, quindi la prima punta fisica che occupa l'area come identikit di questo attaccante diverso da Jimenez, allora voi parlavate di Luca, ecco, mi viene in mente Luca.
Quindi tu Luca lo vedi al Milan?
Quelli prendi, sì. Poi facciamo, se volete ci mettiamo qui, facciamo i nomi di quelli da 70-80 milioni, ma tanto
no, Luca. E invece sull'Atalanta per sostituire Retegui chi vedi, Giovanni?
No, io penso che loro abbiano in testa di averlo già in casa, che è Scamacca quello che sostituisce il senso della formazione titolare. Dopodiché, guarda, sull'Atalanta bisogna fare una premessa, io credo, che da quest'anno non c'è più Gasperini.
Esatto.
Perché noi fino all'altro ieri, cioè fino a Gasperini vivente come allenatore dell'Atalanta, noi sapevamo che chiunque gli avrebbero preso un paio d'anni moltiplicavano per 2 o per 3, no? Sì, quindi avessero preso Ken a 52, fra 2 anni Ken va a 200 dopo essere passato dall'Accademia dell'Atalanta. Io con Juric onestamente questa cosa non la so, non so se succede, quindi bisogna anche capire quale sarà il profilo che loro cercano, anche dal punto di vista dell'investimento, perché quel meccanismo lì con Gasperini io non so se sia finito, ma di sicuro non è più scontato come prima.
Alberto, voglio sentire anche il tuo pensiero. Luca, prima chiedevo Napoli-Atalanta, Ken rimane...
Allora, la cosa è, allora io il mercato leggo, ascolto, ma non lo seguo nel senso, non sto più dietro a giocatori, procuratori, grazie a Dio, e direttori sportivi vari. La cosa però che mi incuriosisce tanto del prossimo campionato è tutto questo cambiamento di panchine, perché delle prime 8 dell'anno scorso è rimasto solo Conte, gli altri hanno cambiato tutte, e questo mi incuriosisce Juric dopo Gasperini. Se lo vedi superficialmente sembra un passo indietro, no? Sembra una cosa. Mi incuriosisce Gasperini con Ranieri, perché sa bene Gasperini che io auguro alla Roma di andare benissimo, visto che c'è Stefano lì, però che se c'è qualche rovescio e la gente comincia a reclamare Ranieri. Mi incuriosisce l'Inter con Cibu, perché una squadra che Cibu sarà sicuramente un allenatore fortissimo.
Quindi non partecipi al valzer degli attaccanti, mi sembra di capire.
No,
non partecipi, non vuoi partecipare.
No, io dovrei partecipare se sapessi qualcosa, invece vi ascolto volentieri, ma non è...
Ken rimane alla Fiorentina secondo Polverosi?
Ogni giorno che passa per i fiorentini è sempre un sospiro di sollievo in più. Non lo so, io penso di sì.
Penso di sì
e spero per la Fiorentina, e soprattutto per lui e anche per lui, perché questo è l'anno che va ai mondiali. Lui lì a Firenze, a casa sua, gli hanno messo la Fiorentina in testa. Insomma, voglio dire, la stagione scorsa, al di là dei gol, è stata una stagione da grande. Insomma, no. in questo non mi querelate, nel senso trascinatore, mi ha ricordato un po' Batistuta, ecco, uno si metteva la squadra sulle spalle e tirava e la tirava su.
Sembra un po' forte questo commento di tuo, Alberto.
No,
però
solo sotto il profilo trascinatore.
fammi fare la zanzara fastidiosa. C'è un messaggio di un nostro amico prima di salutarvi che dice: perché il Paris Saint Germain non gioca troppo? In Italia non ci si diverte perché siamo il campionato di Dzeko, Modric, Immobile e compagnia. Lasciando stare la Premier, se uno guarda la Bundesliga, l'età media delle squadre è di 22,5 anni, da noi quasi 28.
Verità.
Sacrosanta
verità.
Così. Quindi siamo arrivati adesso.
Ma il Parigi è lo sceicco, in Italia è sceicchi.
Non ci stanno, non è vero. Giovanni sta forse dicendo qualcosa?
In Francia non è un campionato nostro.
Certo. Lorenzo?
Volevo aggiungere una cosa, però, vai. Perché comunque in finale delle coppe però ci arriviamo,
Anche questo è vero, ha ragione Lorenzo. Giovanni, stavo dicendo una cosa e poi ci salutiamo. Giovanni?
No, ma l'età media è una statistica, quindi è inattaccabile.
Sì.
Poter spendere 50-60 milioni di euro su 18-anni, 19-anni, se li sbagli fa niente, ti regala un certo vantaggio competitivo.
Certo.
Tutti filosofi con il portafoglio pieno, no? E quindi da questo punto di vista io non credo che siano degli idioti i nostri dirigenti in termini assoluti. Penso che abbiano delle chance rispetto a quelle del Paris Saint-Germain, che poi in questo momento esprime anche un calcio straordinario. L'ha fatto attraverso la trasformazione dalla squadra della collezione di figurine a una squadra che invece è costruita in maniera logica, e su questo non c'è dubbio. Sul tanto o poco, guarda, non è che noi italiani, squadre italiane di vertice, giochiamo tanto e le altre giocano poco. Anche le altre squadre di vertice giocano tanto, infatti secondo me questo è un problema che in assoluto è stato generalizzato. Il modo con cui da marzo in poi sono arrivate al momento decisivo della stagione tante squadre è qualcosa che ha tolto una parte dello spettacolo, e questo è indubbio. Ma la soluzione secondo me non è tagliare le partite, la soluzione secondo me è consentire a queste squadre di arrivarci gestendo delle rose un po' più ampie.
Ho capito,
perché altrimenti
devi fare pure rose competitive, perché non le devi fare solo di ampi, insomma, avere numero, devi pure avere gente di qualità.
Insomma, modo di fare le rose competitive, poi ce l'hai anche, ma ripeto, io, a me non piace questo calcio con i calendari strapieni. In termini assoluti, io non è che la penso tanto diversamente.
È chiaro.
Però sei per il mondiale per club, però.
A me il mondiale, io mi sono divertito.
Mi sono ricordato, ascolto quello che
dici.
Basta che non mi ripetete che il mondiale per club.
No, dici, il calendario è una contraddizione. Non mi piace questo calendario fitto, però ti piace il mondiale per club.
A me non piace la battaglia ideologica che viene fatta contro qualunque momento in cui l'azienda calcio arriva a battere cassa per incassare. Allora voi non volete, voi in terza persona, voi non volete che si giochino 65 partite per stagione, ci stiamo dentro, e allora però mi fate la cortesia di consentire altre cose. Io vivo a Milano, lavoro a Milano, ad esempio trovo offensivo per Milano come sistema economico il dibattito che si fa da anni sullo stadio. Trovo offensivo che sia stato fatto a Roma. Io credo che sia offensivo, ad esempio, immaginare che a Milano, a Roma, in giro per l'Italia debbano arrivare dei proprietari che o fanno player trading come l'Atalanta, come l'Udinese, come il Napoli, anche di alto livello, ma semplicemente fanno gli incubatori e vendono, oppure sono destinati a perdere per tenere poi lo spettacolo che noi chiediamo, quindi giocatori di un certo livello e la competitività, a perdere centinaia di milioni di euro. Allora facciamo come fanno gli altri fuori, no? Gli fai fare lo stadio, l'hotel, il centro commerciale, gli fai fare lo spezzatino, eccetera, eccetera. Decidetevi qualcosa.
Bene, io mi devo fermare però. Saluto e ringrazio tanto Alberto Polverosi.
Ciao
Alberto,
ciao,
grazie.
Alberto.
Grazie anche a Giovanni Capuano per essere stato
Giovanni.
Con noi. Giovanni, grazie, a presto. Lorenzo, nel salutarti proprio in 30 secondi, so che ci riesci, Yashari Milan, frenata, si riparte, come stiamo messi?
Frenata perché Milan non alza l'offerta, 32 più 5, non si fa prendere per il labbro, no? E quindi Insomma, se il Club Brugge vuole più soldi, li vada a cercare da qualche altra parte. È chiaro che adesso entrerà in gioco anche la volontà del giocatore, certo. Perché lo sappiamo bene, no, che sono bravi i club a dire no, non te lo diamo, e poi il giocatore però si mette di traverso, e vediamo un po' quello che succederà. Però il Milan sicuramente non alza la sua offerta. Bene. Se la richiesta resterà questa, si torna a cercare altri profili. Chiudo dandovi un'ufficialità, perché la Fiorentina ha appena ufficializzato Edin Dzeko. Non è una novità, però insomma ancora non c'era l'ufficialità, è arrivata
da ora, perfetto,
dal sito della Fiorentina.
Perfetto, grazie Lorenzo, ciao, Lorenzo. Di Benedetto, buon lavoro a tutto Mercato Web. Noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa, poi ritorniamo un attimo sul tema reteghi attaccanti.